Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi tema medico, parleremo di osteoporosi, una malattia che colpisce le ossa e si manifesta spesso nelle persone anziane, ma vedremo non solo. Oggi con il dottor Fabio Cattaneo, che è specialista in endocrinologia e diabetologia, cercheremo di conoscere questa patologia e ascolteremo preziosi consigli su come prevenire e prendersi cura delle proprie ossa. Buongiorno dottore, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, che cos'è esattamente l'osteoporosi?
L'osteoporosi è nello scheletro la manifestazione del tempo che passa, ovvero con gli anni le nostre ossa diventano gradualmente, lentamente, sempre un po' più fragili. In fondo dal neonato fino ai 20, 25, 30 anni c'è una solidificazione, le ossa raggiungono il picco, il massimo di resistenza verso i 30 anni e poi c'è un lento e inesorabile calo in tutti. Quando questo calo porta a fragilità e quindi rischio di fratture, questa è l'osteoporosi, quindi in fondo è una manifestazione normale del nostro diventare vecchi.
Beh, come diceva lei, le nostre ossa rimangono più o meno stabili per anni. È vero che è più o meno intorno ai 40 anni che inizia il naturale processo di invecchiamento?
È molto variabile, una curva che appunto ha il suo apice verso la densità ossea verso i 30 e poi c'è un lento calo. Voi donne siete un poco svantaggiate perché attorno ai 50 succede che le ovaie vanno in pensione, vengono a mancare gli estrogeni, che sono gli ormoni tra gli ormoni più importanti per la salute delle ossa, e questo è brusco, mentre nell'uomo questo avviene in modo molto più graduale. La donna dopo i 50 ha improvvisamente un deficit di un ormone importante per le ossa, per cui dai 50 in avanti sono nettamente di più le donne a soffrire di osteoporosi rispetto ai maschi.
Ma si diceva di invecchiamento delle ossa, che cosa succede concretamente?
Si può paragonare la struttura dell'osso con una spugna o un alveare. Con gli anni le pareti dell'alveare, i setti, le divisioni tra le stanzette dell'alveare diventano sempre più sottili e rarefatte, e quindi la struttura ha meno resistenza, è più fragile. La porosi vuol dire che ci sono più pori, più buchi che sostanza ossea, e quindi minore resistenza meccanica.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono in modo che poi gli ascoltatori possano intervenire da subito, porre le loro domande. Allora, se desiderate telefonare, parlare direttamente con il dottor Fabio Cattaneo, potete digitare lo 0848 03 0808. Se invece, come spesso succede, preferite la formula del messaggino WhatsApp, scriveteci allo 076 321 11 13. Allora, vediamo innanzitutto, si diceva l'invecchiamento delle ossa è un processo spontaneo che succede a tutti, ma per quanto riguarda l'osteoporosi ci sono delle persone più a rischio di altre.
Giusto, sì. Ci sono molti fattori che possono aumentare in una persona a rischio di osteoporosi. Per esempio l'essere estremamente magri, le persone sovrappeso hanno meno osteoporosi delle persone molto magre, oppure aver avuto per una donna un ciclo assente o estremamente irregolare per molti anni, questo favorisce anche l'insorgenza poi precoce di una debolezza ossea, o la menopausa precoce, quindi non ai 48, 50, 52 ma molto prima. E poi tutta una serie di farmaci che possono infragilire le ossa già in un giovane. In fondo, in una malattia grave che richiede l'uso di cortisone per tempi molto lunghi, con dosi molto alte, questo, che è un farmaco indispensabile per tante situazioni, per esempio dopo un trapianto è necessario in certi tipi di trapianti per evitare il rigetto dell'organo, però paghiamo l'effetto favorevole con un effetto indesiderabile che è un infragilimento delle ossa. Quindi farmaci e anche numerose malattie che indirettamente, malattie che toccano magari altri organi, ma indirettamente favoriscono l'osteoporosi. Un esempio forse principale sono le malattie dell'intestino. Quando una persona soffre di gravi malattie intestinali, con digestione difficile, con diarrea cronica e cose di questo tipo, questo può favorire l'osteoporosi. Anche solo una celiachia o l'intolleranza al lattosio può portare un po' lo scheletro verso una situazione svantaggiosa. Quindi farmaci o malattie possono portare a, in questo caso parliamo di osteoporosi secondaria, che è quella non naturale, mentre l'osteoporosi primaria è quella legata semplicemente all'età.
Ci sono altri fattori che possono comunque aumentare il rischio di questa malattia, per esempio anche la mancanza di esercizio fisico, la debolezza muscolare?
È vero, c'è un esempio estremo che sono gli astronauti. Quando fanno delle missioni brevi, pochi giorni, poi tornano giù, non capita niente. Ma chi va sulle stazioni spaziali orbitanti e rimane in missione per 2, 3 o più mesi, vivendo in assenza di gravità, avrebbero un deterioramento delle ossa pazzesco. Loro devono fare durante queste missioni, da un lato, una prevenzione dell'osteoporosi con farmaci e poi sono installate delle attrezzature nelle stazioni orbitali che permettono di fare degli esercizi contro resistenza, malgrado loro siano appunto in assenza di gravità, per poter caricare le ossa. Più le ossa sono lasciate a riposo, più si indeboliscono. Il nostro scheletro ha bisogno di lavorare per restare sano. Quindi un esempio meno estremo, perché non siamo tutti astronauti, ma chi è estremamente sedentario, vita da ufficio, divano, televisione, tendenzialmente avrà un po' più fragilità ossea di chi ha un'attività fisica regolare di qualunque tipo. Non bisogna essere maratoneti o atleti di punta. Il muoversi rispetto al rischio di osteoporosi è protettivo rispetto alla sedentarietà, possiamo riassumere così.
Quindi c'è comunque una relazione tra ossa e tono muscolare.
Tono muscolare e altri aspetti dello stile di vita. Se torniamo un po' all'alimentazione, chi ha un'alimentazione squilibrata, chi abusa di alcol e poi ha degli apporti un po' scarsi in proteine o i latticini che contengono calcio, fosfato e proteine o in verdure e frutta per le vitamine, avrà anche una salute ossea un po' condizionata. E poi il fumo, il tabagismo, per ragioni che non sono così chiare, ma tendenzialmente i forti fumatori hanno più osteoporosi dei non fumatori, oltre a tutte le altre conseguenze nefaste del tabagismo.
Beh, oltre al tabagismo, altro tasto dolente è sicuramente l'alcol.
Esatto, e l'alcol non credo sia ben descritto un effetto diretto nocivo dell'alcol, ma piuttosto chi ha la sfortuna o la disgrazia di vivere una dipendenza grave, appunto, avrà uno stile di vita globalmente sfavorevole. Non sono certo grandi sportivi di solito, e l'alimentazione spesso è poi incompleta, squilibrata e carente.
Allora abbiamo Lilli d'Ascona che già ci manda la sua domanda, dice: buongiorno, ho sentito che per chi deve prendere il cortisone questo può causare un aggravamento dell'osteoporosi, è corretto, chiede.
È corretto, ma dobbiamo precisare, il cortisone è indispensabile in tante situazioni, è molto utile per combattere tante malattie. La dose elevata per durata lunga, durata nel tempo lunga, quindi mesi, non un cortisone per un'allergia durante alcuni giorni, non è nocivo per le ossa. Invece una terapia con un cortisone, con un derivato del cortisone per mesi e mesi, ripeto, può essere assolutamente indispensabile, salva vita, ma richiede poi una prevenzione del potenziale danno alle ossa. Non è inesorabile che porti a un infragilimento, perché sapendolo il medico che prescrive il cortisone ha anche poi la responsabilità di prevenire gli effetti indesiderabili, inclusi quelli sulle ossa.
Allora, un'altra ascoltatrice ci chiede: buongiorno, esiste un'alternativa alla, non so se la leggo corretta, Prolia, appunto un'alternativa che abbia meno effetti collaterali sulla dentatura? E poi dice: corrisponde al vero che una volta iniziata questa cura va portata avanti per sempre?
Allora, se saltiamo alla terapia, è un capitolo molto ampio. Ci sono svariati tipi di farmaci. Uno tra questi è la molecola che si chiama denosumab, e il nome di marca è Prolia, che è un farmaco di efficacia straordinaria, perché una terapia di 2 o 3 anni porta a una diminuzione del rischio di frattura della metà, dimezza i casi di frattura, quindi estremamente efficace. Richiede alcune precauzioni. A fine cura non si può sospendere e basta, ma è necessario passare a un secondo tipo di terapia, magari breve, ma indispensabile, che chiamiamo terapia di consolidamento, senza la quale tutto il miglioramento che si è ottenuto con questo Prolia andrebbe perso in pochi mesi, 6, 9, 12 mesi. Oltretutto, facendo una cura di Prolia senza il consolidamento, dimenticandosi quella seconda tappa, non solo si perde il rinforzo delle ossa ottenuto, ma sono descritti rarissimi casi, rarissimi ma drammatici, di fratture delle vertebre, magari più vertebre che si fratturano in quei mesi lì di dimenticanza, con traumi minimi o addirittura senza traumi. Quindi usare il Prolia richiede un paio di accorgimenti che qualunque bravo medico di famiglia è perfettamente in grado di gestire, ma che sono indispensabili. Non si può dimenticare la terapia di consolidamento dopo il Prolia. Per quanto riguarda i denti, sia il Prolia che altri farmaci contro l'osteoporosi portano a un aumento dei casi di microinfarto, diciamo così, nell'osso della mascella o della mandibola, se viene fatta una estrazione oppure un impianto, quindi un intervento cruento sull'osso sotto ai denti, se si va dall'igienista o se si fa uno stucco per una carie, non capita, non c'è nessun pericolo. Invece un intervento cruento porta a un rischio che è stimato attorno a meno di un caso su 1000 pazienti trattati all'anno, quindi estremamente raro, però di una complicanza molto noiosa e dolorosa per i pazienti, perché vuol dire avere dopo un'estrazione, per esempio, la gengiva, invece di richiudersi in pochi giorni, come dovrebbe capitare, impiega magari settimane con dolori, con necessità da parte del dentista magari di fare una pulizia della ferita, di usare l'antibiotico, e la cosa può durare anche alcuni mesi. Quindi questa complicanza è molto temuta. Nei pazienti trattati per osteoporosi è estremamente rara, viene forse a volte un po' confusa la situazione con i pazienti che hanno lo stesso tipo di farmaci, perché i farmaci contro l'osteoporosi vengono usati anche nei pazienti in cura oncologica, o come trattamento o come prevenzione delle metastasi nelle ossa. Sono molto efficaci nel ridurre questo rischio, o, una volta che una metastasi è già presente, nel frenarla, bloccarla, rallentare la sua crescita. Quindi vengono usati molto in oncologia, tipicamente a dosi 10-20 volte più alte della dose usata nell'osteoporosi. In quelle condizioni il problema dei denti, che abbiamo discusso prima, è molto più frequente, quindi è molto temuto dagli specialisti. I dentisti vedono parecchi pazienti di quel tipo. Bisogna semplicemente chiarire che nei pazienti che fanno la terapia puramente contro l'osteoporosi e al di fuori dell'ambito oncologico, quel pericolo è presente ma estremamente raro. Basta questo calcolo: una terapia classica con i farmaci di cui stiamo parlando contro l'osteoporosi, per un caso di osteonecrosi della mascella provocato, evita tra 200 e 300 fratture osteoporotiche rilevanti. Parliamo del braccio, del collo, del femore, delle vertebre, non il piede, il dito, sono fratture dolorose, ma che non hanno un impatto maggiore sulla qualità di vita. Quindi, come sempre, nell'usare i farmaci c'è un rapporto fra i rischi e i benefici, e nelle terapie dell'osteoporosi tutti gli specialisti sono concordi nel dire che i benefici sono ampiamente superiori ai rischi, dei quali però bisogna tener conto parlandone bene, facendo quello che si può fare di preventivo. Se devo iniziare una terapia contro l'osteoporosi, il paziente mi dice che ha l'appuntamento tra un mese per esempio, mettere un perno o fare un'estrazione di un dente, dirò al dentista: avvisami quando la tua procedura è conclusa, quando la bocca è guarita, e noi aspettiamo tranquillamente. In un mese non capiteranno catastrofi, aspettiamo con la nostra terapia subito dopo, quando la bocca è guarita.
Lasciamo per un attimo le terapie per un capitolo più avanti, facciamo un passo indietro. Qualcuno ci dice, visto che abbiamo detto che sport, attività fisica sono benefiche, aiutano il rischio di osteoporosi e sicuramente sono benefiche anche nel cercare di frenarla, chiedono quale attività in particolare può aiutare proprio ad evitare il rischio dell'osteoporosi.
Io dico ai pazienti che vedo: qualunque tipo di attività fisica, quindi essere attivi confronto a essere, scusate, lazzaroni, è positivo, punto e basta. Dopo che qualcuno ami il jogging piuttosto che la passeggiata o la bicicletta, è chiaro che più lo sport si sposta verso attività con estremo rischio di caduta, più poi abbiamo le fratture traumatiche. Se io a 80, a 70 all'ora in bicicletta in una discesa cado, mi fratturo anche se ho le ossa solidissime. Qui non parliamo di osteoporosi, parliamo di traumatologia. In una persona che già l'osteoporosi ce l'ha, cercheremo di suggerire di evitare il cavallo o l'arrampicata libera o le cose con estremo rischio di caduta. E poi chi ama cavallo farà cavallo comunque e faremo il meglio possibile. Però in fondo va bene qualunque attività rispetto all'essere sedentari, come prevenzione o come antidoto parzialmente efficace contro l'osteoporosi.
Allora, si diceva prima che fino a una certa età la struttura ossea è stabile, dopodiché inizia a poco un inesorabile invecchiamento. Molto spesso l'osteoporosi colpisce a partire da una certa età, si parla, mi corregga, intorno ai 70 anni. È chiaro che per una fase iniziale, può essere anche silente, non si notano segni particolari. Come viene fatta la diagnosi?
Ah, questo è un punto importantissimo, è proprio il classico esempio di malattia silenziosa che non fa male. L'osteoporosi è anche gravissima, anche una vertebra, un femore estremamente fragile, porotico per qualunque ragione, non fa dolori. E quindi, se non la cerco, l'osteoporosi non si farà sentire. Ci si accorge al più tardi quando arriva una frattura, e quella quasi sempre fa molto male. La diagnosi avviene in due modi. Il primo è la misurazione della densità ossea con un apparecchio di radiologia che chiamiamo il densitometro. In fondo è una radiografia di tipo un po' particolare, che sottopone il paziente a una dose di radiazioni molto modesta, non è un esame che presenta pericoli da quel punto di vista, e ha una buona precisione, ci permette di riconoscere quali pazienti hanno già un osso fragilizzato. Poi possiamo graduare la situazione in normalità oppure osteopenia, che è il gradino subito prima dell'osteoporosi, e osteoporosi, ci sono alcune definizioni molto chiare. Quindi questo esame, che richiede 10 minuti, costa poco più di 100 franchi ed è rimborsato dalla Secrezione Malattia a determinate condizioni, aperto parentesi, purtroppo un poco restrittive, chiusa parentesi, in realtà amaremmo fare forse un pochino di più densitometrie per riconoscere precocemente un poco più spesso dei casi di osteoporosi, ma è così. l'Ufficio federale della sanità ha fissato quali sono le cinque malattie che rendono poi obbligatorio il rimborso dell'esame di densitometria ossea. Quindi, primo punto, una radiografia specifica. Il secondo modo di diagnosticare l'osteoporosi è purtroppo tardivo, dopo il danno. Quando un paziente racconta che a casa, scivolando in cucina, è caduto e si è rotto il collo del femore, non abbiamo bisogno di misurare proprio niente, perché quel tipo di caduta un osso sano non dovrebbe romperlo. E possiamo già dire che quella persona ha una fragilità ossea che chiamiamo osteoporosi. Poi magari sarà utile misurare la densità, perché se faremo una terapia può essere positivo per i pazienti, ma anche per i medici, vedere che tra il prima e il dopo terapia le cose sono migliorate in un modo misurabile e quantificabile. Però in fondo la diagnosi è già dopo una frattura da fragilità, cioè frattura senza trauma ad alta velocità. L'altra situazione classica è paziente che deve andare in pronto soccorso perché ha la febbre, si sospetta una polmonite, si fa una radiografia dei polmoni e nella scansione laterale, dove si vede bene la colonna dorsale e un po' della lombare, magari senza assolutamente averlo saputo, senza attenderselo, si vede una vertebra deformata, schiacciata. La persona magari racconta di mal di schiena avuto mesi prima. E quella è una frattura, se non c'è stato trauma violento, da fragilità osteoporotica, quella persona ha l'osteoporosi. Questi due esempi, dopo frattura del collo del femore, dopo una frattura vertebrale, sono i classici pazienti che beneficiano e in fondo necessitano di iniziare in ogni caso una forma, da poi valutare quale, di terapia efficace contro l'osteoporosi. Perché dopo una frattura causata da osteoporosi, quella persona ha un rischio tra il doppio e il quadruplo di un coetaneo con salute simile, ma che non aveva mai avuto fratture, di avere una nuova frattura osteoporotica. Quindi un episodio di frattura osteoporotica è un campanello di allarme che dovrebbe farci subito riflettere alla situazione, fare un minimo di esami a questo paziente e proporre, senza aspettare troppo, perché la maggior parte delle rifratture, delle nuove fratture dopo frattura vertebrale insorgono nel primo e entro il secondo anno. Entro 2 anni dopo una frattura dell'anca, come dicevo prima, ci sono poi il doppio di nuove fratture dell'anca controlaterali e il quadruplo, per esempio, di fratture vertebrali. Non bisogna aspettare troppo.
Ecco, nel caso di una ricerca mirata, come stava spiegando prima, costi relativamente contenuti, forse si potrebbe scegliere di fare questo esame e pagarlo da solo, anche se non fosse riconosciuto. Quando vale la pena farlo? C'è per esempio una familiarità di questa patologia, per cui se c'è già in famiglia si va a fare un controllo in più?
Allora, la componente di ereditarietà esiste, è forse meno importante che in altre malattie croniche, ma anche nell'osteoporosi è vero che c'è una parte di ereditarietà. Per esempio, nel calcolo in una persona che ci chiede: ma io sono a rischio di osteoporosi con fratture, esiste un modo di stimare il suo rischio, di cui forse parliamo in dettaglio dopo. Uno degli elementi è chiedere se uno dei due genitori ha avuto in qualunque momento della sua vita una frattura del collo femorale. Noi sappiamo che quelle sono un marcatore molto preciso, un indicatore preciso di rischio anche per la generazione successiva. Quindi sì, una componente di ereditarietà c'è, ma in realtà i fattori di predisposizione importanti ai quali fare più attenzione sono poi altri, sono, come dicevo prima, l'uso dei farmaci, nelle donne una assenza molto prolungata del ciclo, le malattie intestinali croniche, e l'uso di determinati farmaci, alcuni del cortisone abbiamo già parlato, ma in fondo anche alcuni farmaci usati in oncologia hanno come effetto indesiderabile un infragilimento delle ossa, e in quei casi è raro che si dimentichi di fare poi la prevenzione, perché gli oncologi sono molto sensibili a questo aspetto e abbastanza in automatico ci pensano loro, non coinvolgono neanche per forza gli specialisti di osteologia o di osteoporosi. Tra l'altro è interessante, è una delle poche specialità che è proprio multidisciplinare, ovvero se ne occupano e possono essere molto competenti i ginecologi, i reumatologi, perché seguono malattie che spesso o la malattia stessa o la terapia comportano rischio di osteoporosi, i geriatri per ovvie ragioni. Abbiamo detto che la maggior parte dei casi di osteoporosi è legata all'età che avanza, quindi in geriatria c'è sensibilità per questa patologia. E poi in fondo tutti i medici che prescrivono per le patologie che loro curano facilmente il cortisone, il prednisone o altre forme di terapia steroidea cortisonica, possono diventare competenti e esperti nella prevenzione, nella cura dell'osteoporosi. Ma qualunque medico di famiglia che abbia un po' questa sensibilità, questo pallino, può, interessandosene, facendo la formazione, acquisire una buona dimestichezza con i trattamenti e il modo adeguato di seguire i pazienti. Quindi non è una malattia che deve essere in mano all'endocrinologo o al reumatologo e basta. Spesso siamo noi a occuparcene tanto, ma non c'è un'esclusiva, e questo è anche bello perché permette poi tra colleghi di spesso aiutarsi, darsi consigli da molti punti di vista diversi.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, ho fatto un esame di densitometria ossea circa 3 anni fa. Ora prendo calcio con vitamina D, in quanto mi è stata riscontrata la possibile futura frattura femorale. Mia nonna aveva una forte osteoporosi. Allora, le domande sono: 1, ogni quanto rifare l'esame? 2, sono vegetariana, è un bene o un male? E poi ci dice: cammino molto, spero di poterlo fare il più a lungo possibile.
Sì, glielo auguriamo tutti, signora. Impossibile risponderle. Quando rifarlo dipende da come era il risultato del primo esame. Tendenzialmente possiamo dire così: quasi mai si ripete la densitometria ossea troppo presto, perché i cambiamenti, sia in peggio che in meglio, sono lenti. Non è mai un cambiamento del 30% in un anno. Quindi si aspetta di regola almeno 2 anni, ma ci sono situazioni nelle quali tranquillamente dopo una densitometria si può decidere la prossima la faremo fra 3 o 4 o più anni. Calcio e vitamina D è un primo scalino di prevenzione rispetto al rischio di peggiorare la situazione delle ossa. Bisogna parlare in dettaglio con i pazienti. Una persona che già come abitudini beve un tazzone di latte da 3 decilitri ogni mattina con la colazione, poi ama molto i formaggi e magari mangia uno yogurt tutti i giorni e forse beve anche un'acqua minerale di quelle ricche in calcio, non avrà un beneficio nell'assumere anche una pastiglia di calcio. Tante persone però di calcio tramite l'alimentazione ne assumono quantità modeste. Quando c'è un'osteoporosi o un rischio di osteoporosi, questa scarsità degli apporti di calcio è uno svantaggio. Il nostro corpo elimina tramite l'urina e l'intestino ogni giorno obbligatoriamente un bel po' di calcio, tra 600, 800 o 1000 mg al giorno. Se non integriamo questo calcio con gli alimenti, il corpo, che vuole assolutamente mantenere stabile il livello di calcio nel sangue, dove va a prenderlo? Va a prendere il calcio dove ce n'è una montagna, cioè nelle ossa. Quindi l'alimentazione estremamente povera in calcio è uno dei fattori di rischio per sviluppare lentamente negli anni una fragilità delle ossa. La signora che è vegetariana di per sé consuma i latticini. I vegani rigorosi con il calcio hanno inesorabilmente una carenza, perché di calcio negli alimenti generali non lattici derivati del latte. Ce n'è, ma ce n'è in concentrazione bassa. Non è possibile mangiare mezzo chilo di determinati legumi, di determinate insalate per integrare calcio tutti i giorni. Sono quantità sempre più piccole, quindi spesso a una persona che ha un'alimentazione vegana consigliamo il supplemento tramite pastiglie. Ma questo va visto proprio caso per caso, non c'è una regola che va bene per tutti.
Una domanda, io avevo letto comunque che una quantità sufficiente di proteine è importante anche per la normale funzione muscolare e per mantenere la stabilità delle ossa, quindi se si è vegetariani, vegani, è comunque importante controllare questo apporto di proteine.
È giusto, sì. Le proteine fanno parte dei mattoncini che contribuiscono a delle ossa sane, e chi segue l'alimentazione vegetariana o vegana spesso è già sensibile a questo e impara come integrare proteine di origine vegetale senza avere un deficit, perché questo ha un impatto, avrebbe un impatto negativo poi anche sulla muscolatura, come ha detto lei giustamente. È vero che c'è un dialogo fra muscolatura e ossa, se soffre uno facilmente poi soffre anche l'altro compartimento. Quindi una muscolatura molto ridotta come massa e come funzione facilmente è uno dei fattori che facilita poi l'evoluzione verso un'osteoporosi.
Ci ascoltiamo Amy Winehouse e poi torniamo a rispondere ai nostri ascoltatori. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. Anche nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 chilometro e ritardi di circa 10 minuti. Nella regione di Zurigo invece ci sono rallentamenti sulla A1 da Dietikon alla Galleria del Gubrist in direzione di San Gallo e sul Westring da Urdorf Sud alla Galleria del Gubrist. E noi torniamo in studio. Oggi il nostro ospite è il dottor Fabio Cattaneo, che è specialista in endocrinologia e diabetologia. Dottore, endocrinologia è uno scioglilingua. Stiamo parlando però di osteoporosi. Stanno arrivando tantissime domande da parte dei nostri ascoltatori. Vi ricordo ancora una volta i numeri 0848 030808 per chiamare, 076 321 1113 se invece preferite scriverci, come questa ascoltatrice che dice: buongiorno, all'inizio della menopausa ho avuto una piccola frattura spontanea ad un dito del piede. Mi hanno poi consigliato di misurare la densità delle ossa per scongiurare un inizio di osteoporosi. Fortunatamente i miei valori erano nella norma. Bisogna ripetere questo esame ogni tanto o è sufficiente averlo fatto una volta?
Nel suo caso non mi sembra ci sia necessità di ripeterlo.
A proposito di menopausa, sappiamo che molte donne fanno questa terapia sostitutiva ormonale. Si dice che serve anche un po' per proteggere dall'osteoporosi.
Questo è un capitolo importantissimo. In fondo, abbiamo visto prima, l'osteoporosi è una patologia cronica che è legata all'età e nelle donne è accelerata nel suo sviluppo dalla mancanza degli ormoni estrogeni dopo la menopausa. Però la natura vi ha fatte così, quindi potremmo anche dire le nostre nonne hanno tutte avuto le vampate di calore, hanno avuto magari più fratture, è la norma, non dobbiamo fare niente. In realtà, quando oltre alla menopausa una persona presenta una situazione personale di rischio per osteoporosi futura importante, per esempio magrissima, per esempio ha una terapia con cortisone per una qualche ragione o una malattia dell'intestino, è giusto riflettere, ma se non abbiamo controindicazioni, che possono essere rischio per il tumore del seno, per esempio molti casi in famiglia, oppure un rischio di trombosi delle vene e embolie polmonari, se non abbiamo questi due elementi, una persona così con 2, 3 o eventualmente più anni di terapia con estrogeni le permetterebbero di non soffrire delle vampate di calore delle quali magari sta soffrendo con le notti insonni, con la stanchezza, col nervosismo di giorno. Ritardare l'inizio del peggioramento delle ossa e quindi, visto che l'aspettativa di vita si allunga, abbreviare gli anni in cui poi comunque sarà magari a rischio di fratture osteoporotiche. Dobbiamo utilizzare la terapia ormonale sostitutiva dopo la menopausa in modo mirato, guardando caso per caso quale situazione presenta la paziente, evitando certo le controindicazioni, spiegando bene quali possono essere i vantaggi.
Maria ci dice: io sono celiaca da diversi anni e ogni 3 mesi il mio medico mi fa un'iniezione di B12. Per il momento vado bene, va bene così?
Va bene così, guardi di non essere in deficit negli apporti di calcio e una volta all'anno magari controlli anche che oltre alla B12 anche la vitamina D sia a livelli ottimali e se non lo fosse discuta di un supplemento che nel suo caso sarebbe benefico.
Pio ci scrive: io soffro di crampi alle braccia, può esserci un nesso? Eventualmente cosa devo fare?
No, un nesso immediato non lo vedo, quindi probabilmente sono due cose non legate. C'è la rarissima situazione di vitamina D estremamente bassa che conduce a livelli di calcio nel sangue troppo bassi. Questo può fare formicolio, strane sensazioni mani e piedi e crampi muscolari, ma parliamo di una situazione super rara ed è sufficiente un esame del sangue dal suo medico per escluderla. Forse sulla terapia una cosa importante: siamo il paese più ricco al mondo, tra i più ricchi al mondo, eppure in Svizzera esistono, si stima, tra 5 e 600 mila persone con l'osteoporosi, quindi una malattia non rara, parliamo del 4-5% della popolazione, ma su queste numerosissime persone viene diagnosticata l'osteoporosi e poi viene trattata, ricevono una terapia a malapena il 20%, quindi è una malattia trascurata, dimenticata, negletta, si parla di gap, lacuna, di carenza di trattamento nei nostri paesi occidentali in generale, e a me fa impressione aver letto nelle ultime statistiche che la Svizzera è in Europa al 25esimo rango come completezza di diagnosi e terapia, cioè siamo i 25esimi quanto a numero di persone da trattare che vengono dimenticate. Questo è sicuramente migliorabile.
Ma quindi 5% più o meno le persone colpite conosciute, potrebbero essercene di più non diagnosticate?
No, la stima del 5% è in base ai dati epidemiologici quante hanno l'osteoporosi. Poi certamente una parte di queste è diagnosticata. Il punto è che nemmeno quelle diagnosticate vengono tutte trattate.
Abbiamo un'ascoltatrice al telefono. Pronto?
Sono io?
Sì, buongiorno.
No. Buongiorno a tutti. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Senta, io volevo chiedere un'informazione al medico. Ho 83 anni. Cammino molto, ho camminato tutta una vita, sempre, vivevo in montagna, sono nata in montagna, ho fatto da gran camminare. E ho fatto l'esame 5 anni fa a Moncucco per le ossa, ma hanno trovato i valori molto buoni. Però adesso da 3 anni ho carenza di ferro. Questo mi può compromettere sulle ossa, sull'organismo in generale.
Grazie mille, ci ascolti per radio, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora no, la mancanza di ferro di per sé non la mette a rischio di sviluppare adesso in questi anni l'osteoporosi che finora non ha avuto. Complimenti per la sua salute, la tenga da conto, ringrazi il Signore, continui a camminare e se proprio ha il dubbio può togliersi anche il dubbio, appunto ripetendo magari una volta l'esame, anche se forse avendo una vita così sana non è indispensabile.
Ci chiedono se oltre a questo esame di densitometria si può già rilevare qualcosa dal sangue.
Sì, una parte degli esami del sangue possono essere rivelatori, anche se ci sono degli indizi, ci incoraggiano nel cercare attivamente un'eventuale osteoporosi poi con l'esame radiologico, però magari l'insieme di parametri infiammatori nel sangue con stati di carenza di vitamina D, una storia di carenza di calcio con un parametro che può mostrarci quanto sono attive le cellule che poi favoriscono l'osteoporosi, sono delle sì, possono spingerci a cercare più attivamente il problema. Importante un dettaglio: il nostro scheletro è continuamente rigenerato, abbiamo un esercito di cellule che smangiucchia le ossa tutta la vita, sono gli osteoclasti, e subito dietro seguono le cellule che ricostruiscono le lacune, i buchini che le prime cellule hanno lasciato. Quindi il nostro osso, il nostro scheletro è continuamente, possiamo dire, rinnovato, è più giovane della nostra età, ma questo processo di ricostruzione continua può venire squilibrato da medicamenti, malattie e dall'età. Con l'età le cellule smangiucchiatrici sono un po' più forti di quelle ricostruttrici ed è un po' una spiegazione parziale di perché insorge l'osteoporosi. Le terapie frenano le cellule, gli osteoclasti, quelli che diciamo sgranocchiano le ossa, o stimolano, rinforzano, fanno risvegliare quelle che ricostruiscono. Sono un po' i due meccanismi di azione.
Qualcuno ci chiede: ma visto le conseguenze importanti in caso di fratture, non si potrebbe come prevenzione fare un po' più di queste densitometrie?
È un tema enorme, sempre discusso. A ogni congresso c'è la sessione sulla screening generalizzato contro lo screening mirato. È chiaro che non ha senso fare a tutti i quarantenni la densitometria. A 50 anni troviamo una quota relativamente bassa di soggetti con l'osteoporosi se facciamo la densitometria a tutti. Più si va in là con gli anni, più sarebbe ragionevole. Ci sono paesi nei quali viene raccomandato lo screening generalizzato dopo i 65, dopo i 70 anni. Su questo c'è dibattito. Ma c'è talmente tanto margine di miglioramento già solo nel chiedere l'esame quando è proprio necessario chiederlo, perché ci sono i fattori di rischio, che in fondo il tema principale è fare di più l'esame quando è necessario, che non tanto uno screening a tutti. È vero che quando una donna raggiunge i 50 anni, negli anni di vita che ha davanti, il suo rischio di una qualunque frattura osteoporotica, sommando tutti i vari tipi, è vicina al 50%, quindi la metà delle donne dopo i 50 avrà una frattura, nei maschi è molto meno, ma comunque è il 22, 1 su 4, 1 su 5. Per cui è giusto porre la domanda sullo screening, ma qui entrano anche questioni di farmaco, economia, di economia sanitaria, di risparmi, e non sono proprio i tempi migliori per proporre allargamento dello screening.
Allora, una domanda un po' personale, un po' rara, diciamo, qualcuno ci chiede: cosa consiglia in alternativa agli estrogeni per un'osteoporosi già grave a 30 anni, ora molto grave a 35, per una persona in menopausa precoce dai 20 anni? Gli estrogeni provocano tantissimi effetti collaterali e hanno già cambiato comunque diverse terapie ormonali.
Beh, grazie per la domanda. Menopausa precoce non è un fenomeno naturale di invecchiamento, è l'addormentamento delle ovaie a un'età nella quale abitualmente questo non deve capitare, quindi si dice prima dei 35 anni. C'è chi definisce la menopausa precoce come prima dei 40 o dei 45, sapendo che la media è tra i 48 e i 52 anni. È una situazione patologica, è una malattia e come tale va trattata, quindi non è gli estrogeni contro le vampate di calore della donna 52enne che fa fatica a dormire. È indispensabile usare ciò che la natura dovrebbe dare, ma che per una situazione di malattia non dà più al corpo di questa donna, e bisogna con tanta pazienza e insistenza tentare le varie forme di estrogeni, le pastiglie, ce ne sono tante marche diverse, il gel, i cerotti, che permettono di sostituire ciò che è carente. Nella menopausa precoce parliamo di una terapia indispensabile, non optional come invece sono gli estrogeni dopo la menopausa.
Ci scrivono diverse persone chiedendo se le persone estremamente attive, sportive, possono escludere l'osteoporosi, se basta come prevenzione.
Salvo se questi sportivi sono portatori di fattori di rischio specifici, non è utile che facciano loro uno screening. Ecco, forse un'eccezione, sportive, donne magre, super attive, super fit, che però hanno degli antecedenti, una storia di amenorrea, mancanza del ciclo prolungata. In quel caso, certo, bisogna occuparsi del ciclo perché manca e cercare di aiutare a ristabilire un ciclo mestruale normale e fare anche un bilancio delle ossa.
Laura chiede: ho sentito che sarebbe meglio prendere anche la vitamina K oltre al calcio e alla vitamina D per evitare appunto che il calcio si accumuli nelle arterie. È una buona idea?
Mi coglie in fallo perché io oggi a questa domanda non so rispondere. Ci sono molti dati che stanno emergendo sull'aggiunta di vitamina K alla D con effetto benefico. Può darsi che fra qualche tempo questa rientri tra le terapie standard. A tutt'oggi le linee guida ci incoraggiano a occuparci di calcio, di vitamina D e di farmaci, e la K è ancora lì un po' in un limbo del quale sapremo di più in futuro.
Qualcuno ci dice: a che età dunque sarebbe bene per una donna cominciare a fare dei controlli anche volontari, circa intorno ai 50 anni quindi?
Donna sana, zero fattori di rischio, prima dei 60 è molto improbabile che si trovino molti casi di osteoporosi. Se sono presenti fattori di rischio, certo già 50 è un buon momento.
È possibile curare l'osteoporosi con medicamenti naturali, eventualmente quali, ci chiedono?
Ci sono tanti tentativi di utilizzare preparati vegetali o di altra origine e non sintetici farmaci tradizionali. La dimostrazione che questo funzioni bene nel rinforzare le ossa, ma soprattutto nel ridurre i casi di frattura, non esiste. Quindi a tutt'oggi non si può promettere a un paziente che seguendo queste terapie avrà un rischio di fratture diminuito.
Qualcuno ci dice: ho osteoporosi importante curata per 5 anni di seguito con medicamenti adeguati, prendo anche il calcio, la vitamina D. Da circa un anno ho problemi intestinali seri, ho fatto un esame, risulto positiva al lattosio. C'è correlazione tra la cura per l'osteoporosi e lo sviluppo della sensibilità al lattosio?
Non che io sappia, no. È noto il contrario, l'intolleranza al lattosio può facilitare l'insorgenza di osteoporosi, ma l'opposto a me non risulta che sia un dato reale.
Ci chiedono come si controlla il calcio. Il mio medico generale mi ha detto di fare un test da sola sulla mia alimentazione, come si fa a conoscere il valore e poi insomma quali analisi invece devo richiedere al medico. Ho 55 anni.
Per il calcio parliamo di due cose: uno, verificare che la quantità di calcio nel sangue sia corretta, questo è un esame di laboratorio standard al mattino a digiuno dal vostro medico, calcio più albumina, per poter interpretare il risultato. E poi c'è l'altro aspetto: quanto calcio la persona assume, sono un minuto e mezzo di domande sulle abitudini alimentari con una stima della quantità di calcio nell'alimentazione.
Dopo i 73 anni bisogna ancora fare controlli?
Certamente. A quell'età comincia a essere molto frequente l'osteoporosi, anche solo legata all'età, senza i fattori di rischio specifici, per cui al minimo dubbio una densitometria nella persona verso quell'età o dopo è spesso rivelatrice di osteoporosi.
Dottore, ma l'osteoporosi si può curare, si può fermare, si può solo contenere?
È impressionante. Io da giovane medico assistente negli anni 90 vedevo il mio primario che un po' da pioniere usava dei medicamenti con degli schemi complicati, iniezioni intramuscolo per 3 settimane, poi pausa di 12 settimane, dei quali si sapeva che rinforzavano le ossa, ma non c'era la prova che riducessero le fratture. Oggi abbiamo svariati farmaci utilizzando i quali noi vediamo nei controlli di densitometria il valore che normalmente va all'ingiù, abbiamo visto prima, le nostre ossa si infragiliscono, questo valore che aumenta del 2, del 4, del 6, oggi abbiamo farmaci che in una cura di 3 anni possono aumentare del 10 o più per cento la solidità dell'osso e per ogni guadagno di compattezza ossea c'è una riduzione, una diminuzione dei casi di frattura, quindi sì, si può curare, si può rendere reversibile almeno in parte, a volte del tutto, un infragilimento delle ossa.
E qualcuno ci chiede cosa succede se io invece non so di avere l'osteoporosi e quindi non faccio nessuna terapia?
Può anche succedere che non avverranno mai fratture, abbiamo visto dopo i 50 anni la metà delle donne, non il 100%, avrà una qualche frattura osteoporotica che può anche essere tra virgolette solamente, chiuso virgolette, il polso, quindi niente di molto tragico. L'altra metà non l'avrà mai. Non è inesorabile soffrire di osteoporosi come non è inesorabile diventare pelati da anziani come sto diventando io.
Grazie mille, dottor Fabio Cattaneo. Ricordo agli ascoltatori, lui è specialista in endocrinologia e diabetologia. Sono arrivate molte domande proprio in ultimo alle quali avevamo già risposto, per cui vi ricordo potete tranquillamente andare sul nostro podcast e riascoltare qualsiasi puntata. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ovviamente ci risentiamo domani se avete voglia.